Buonasera a tutti. Cominciamo con questo nuovo ciclo di letture del mercoledì, questa volta condotto da Valentina Cappelletti, Ash Amin, Europa, terra di estranei. Sapete che le letture del mercoledì sono il nostro momento più intimo, un po' perché le svolgiamo da casa, ciascuno da casa propria, voglio dire, e un po' perché hanno il tratto di quella lettura silenziosa o a mezza voce che ciascuno di noi può fare quando ha desiderio di concentrarsi. Solo che qui lo facciamo insieme, ecco, insomma, come dire, stando ciascuno separato insieme agli altri, il che forse è un'immagine non estranea a ciò di cui ci parlerà Valentina Cappelletti nel suo percorso di lettura. Lascio subito la parola alla dottoressa Cappelletti, che ringrazio sin d'ora per la generosità e per il testo bellissimo che ha scelto di proporci. Buona lettura a tutti.
Grazie a voi tutte e tutti che avete scelto di condividere questa parte di lettura silenziosa. Intanto prima un debito. L'incontro con questo testo è un debito verso Macri perché arriva dall'attraversamento di altri testi che a Macri sono stati discussi e presentati in passato, in particolare da alcuni testi di Gabriele Pascu. Ash Amin è una persona con background migratorio, è uno studioso del territorio, delle città, dei conflitti e anche delle convivenze negli ambienti urbani, negli spazi pubblici. Insegna geografia a Cambridge. Questo testo è in parte un testo originale, in parte reincorpora alcuni interventi che aveva realizzato in altri momenti e risente di una parte del suo lavoro che aveva svolto in progetti di ricerca diversi da quelli che lui anima all'Università di Cambridge. Naturalmente io prenderò spunto dalla traduzione italiana. Per chi ne avesse la possibilità, il testo in lingua originale ha una lingua molto bella, molto ricca, molto evocativa. Dall'evocatività di Amin a volte bisogna anche un po' guardarsi, però è sicuramente una parte della sua qualità di scrittura. L'altra parte è che della qualità deriva dal fatto che Amin pesca a piene mani da una letteratura molto vasta. Naturalmente lui insegna geografia, geografia economica, però processi urbani, però pesca a piene mani da una letteratura molto molto ampia. E nel pescare a piene mani naturalmente lascia molte cose sullo sfondo. Quindi la ragione per cui ho pensato di proporre questa lettura non è tanto per il tipo di proposte che fa Amin, ma per il tipo di problemi che affronta e per come cerca di lavorare attorno a questi problemi. Alcuni passaggi per il pubblico, per i lettori di Macri, potrebbero sembrare, anzi sicuramente sembreranno, a me un po' lo sono sembrati, un po', tra virgolette, tirati via, cioè un po' superficiali su alcuni nodi su cui invece l'attività di Macri va sempre molto a fondo, però ognuno ha i suoi di nodi e quindi le sue urgenze sono collocate su altri problemi che ritengo possano essere di un qualche interesse per il tipo di esercizio che lui fa. È quindi una lettura di umile accompagnamento al lavoro sulla politica culturale, sulla, come la intendiamo, come trasformazione vivente dei saperi che cerchiamo di mettere in esercizio e che riattraversa alcune questioni precedenti, la questione del rapporto fra il ritmo e la legge, la questione del rapporto fra l'uno e i molti. Il testo in lingua originale non fa riferimento all'Europa, l'Europa compare soltanto in uno degli ultimi capitoli. Il testo in lingua originale è semplicemente nudo e crudo Land of Strangers, cioè terra di estranei. E sul concetto di estraneità e come si possa, o forse anche si debba, lavorare nella estraneità senza sopprimerla per costruire, progettare e attuare politiche di convivenza basate sulla semplice compresenza, ecco, intorno a questo tema generale si muove l'autore attraverso i capitoli. Florinda Cambria, nel presentare all'inaugurazione dell'Annome Critico il calendario degli incontri e il programma, era partita da una domanda: che è il sapere dei molti? Il converso di questa domanda, che però è la stessa, attorno a cui lavora Amin, è forse riassumibile in una domanda che suona così: che fare è il fare dei molti? E lui sta molto attaccato, cerca di stare molto attaccato attorno alla descrizione di questo fare, cercando di costruire una fenomenologia dei tanti fare attraverso cui non è possibile trovare una fondazione unica della soluzione ai temi della compresenza, ma bisogna continuamente rifare una soluzione per ciascuna di queste pratiche. E poi l'altra domanda cruciale per me che Amin pone è i molti chi? Cioè fino a dove arriva o dove può arrivare il nostro dire dei molti, il mio dire dei molti. Questa domanda, la definizione dei molti, è una, in fondo porta con sé un'ombra lunga di un progetto di umanità. Ogni risposta a questa domanda è un progetto di umanità, è una proposta di umanità. E non è possibile staccarsi da questa ombra. Forse si può provare a guardare come si muove insieme al nostro movimento. Questa per me è stata la sollecitazione arrivata dalla lettura di Amin. È una sollecitazione, soltanto una piccolissima dichiarazione di trasparenza. È una sollecitazione che lavora attorno a un tema che per me è uno dei temi, per me personalmente, cioè la questione dell'azione fra i molti, prima ancora che dell'azione dei molti. È un problema che nasce da quello che faccio, che gli inglesi, gli anglosassoni chiamerebbero organizing, cioè organizzare azioni collettive. Lo faccio nel campo della rappresentanza del lavoro. Per la cultura anglosassone l'organizing è un'attività che si svolge prevalentemente in campo ostile, cioè in un contesto e dentro modelli sociali che hanno fatto guerra al lavoro collettivo e al pubblico. Questo contesto e questi modelli sociali sono molto presenti nel lavoro di Amin e quindi la sua è anche una proposta di decostruzione dei vincoli che questi contesti impongono all'azione fra i molti. D'altra parte, lui appare in più punti di questo testo anche molto consapevole del fatto che, oltre alla parte di decostruzione, per liberare le possibilità dell'azione fra i molti, sia anche necessario lavorare sull'hardware delle istituzioni per depotenziarne e annullarne l'effetto oppressivo o discriminatorio. Il suo punto che transita con il mio lavoro è in fondo una cosa molto semplice che a McCree abbiamo detto tante volte, io la dico a modo mio, cioè assumere sempre e ogni volta per sempre che il plurale viene prima del collettivo, cioè che la pluralità persiste in maniera radicale nelle differenze che non si conciliano neanche quando temporaneamente si fanno dei tratti di strada insieme. E ciò nonostante è utile osservare come si fa e cosa si fa quando si riescono a fare dei tratti di strada insieme e come quei tratti di strada fatti insieme poi cambiano quelli che li hanno fatti. E questa in fondo è anche un'esperienza che facciamo nelle nostre attività insieme a MECRI. Il valore di questo testo, dal mio punto di vista, risiede nel fatto che assume fin da subito in maniera molto chiara una prospettiva dichiaratamente lontana dall'addomesticamento dell'estraneo. L'estraneo non si supera, l'estraneo si tiene perché non c'è altro modo possibile. Anzi, l'autore invita a tenere sotto stretta sorveglianza qualunque ipotesi consolatoria di conciliazione fra diversi. Nei ringraziamenti del testo c'è un primo riferimento che voglio leggervi, molto chiaro. Dice: questo libro sostiene un'idea che l'estraneo non è né un amico né un nemico, ma fa parte della nostra vita. In realtà la traduzione qui è uno dei passaggi in cui non rende tanto giustizia, perché il testo in inglese usa un'altra parola, dice non è né amico né nemico, ma costitutivo. Usa proprio la parola constitutive, che mi sembra si perda nella traduzione, perdendosi quell'idea per cui, che è centrale in tutto il ragionamento di Amin, per cui non è che dell'estraneo si possa fare a meno, dell'estraneo non si fa a meno, in questo senso è costitutivo, perché se ci limitiamo a dire che l'estraneo è parte della nostra vita, è una delle tante cose di cui forse si può fare a meno. Ecco, questo non è, non c'è organizzazione sociale che possa fare a meno di assumere il dato della compresenza fra estraneità non riducibili. Il problema è che poi lavorare sulla composizione sociale con questo dato di partenza è tutt'altro che semplice. Eppure Amin si pone come obiettivo quello di lavorare socialmente con questo dato di partenza, cioè il suo scopo dichiarato non è, e il suo problema non è semplicemente quello di fare una descrizione o di fare una narrazione. In tutto il testo scorre in maniera molto evidente una vena politica forte, cioè il suo problema è comunque il problema delle politiche, cioè di come costruire degli strumenti che poi facciano funzionare la vita quotidiana e che la facciano funzionare in una maniera diversa rispetto alle macchine che producono esclusione, alle macchine sociali che producono esclusione, che producono sofferenza, che producono riduzione della molteplicità e riduzione delle possibilità. Quindi gli estranei compresenti di Amin sono estranei costitutivi a se stessi gli uni agli altri, e la compresenza degli estranei è costitutiva all'assetto sociale. La dice anche in una maniera diversa, l'altro termine che usa per descrivere la compresenza è il termine ibridazione. Il modo dell'esistenza delle moderne società a cui lui si rivolge e a cui rivolge anche la sollecitazione delle sue proposte è il modo della ibridazione, che lui intende proprio come essere buttati insieme, cioè come un assemblaggio casuale, un assembramento, un ammucchio casuale di estranei, siano essi nativi o migranti, perché naturalmente il tema della compresenza di estranei che hanno storie di nascita diverse attraversa molto spesso il libro, anche se non è l'unico campo in cui Amin guarda al lavoro il tema della estraneità. Ecco, questo ammucchio, questo gatherings, cioè questo stare insieme casuale di estranei è per lui quindi assunto come un fatto, e come un fatto come un fatto con cui lavorare e dentro cui lavorare. D'altra parte si rende anche altrettanto conto di dover prendere le misure con un fatto culturale e politico altrettanto solido che ha a che vedere con la rappresentazione della società intesa come un insieme omogeneo, come l'insieme del popolo, di un popolo che abita ed è definito dall'abitare la sua stessa patria. Quindi un popolo nel quale il rapporto tra il singolo e i molti è quasi è semplicemente un rapporto numerico, cioè il singolo non è altro che esempio del popolo e l'insieme dei singoli non è lì per caso, è lì perché sta su una terra che a quel popolo appartiene e che quel popolo, tra virgolette, picchetta. Dentro questo modo della rappresentazione della società come un insieme omogeneo, certo i singoli non sono uguali e tuttavia condividono orizzonti di aspettative, punti di partenza, sistemi valoriali e appartenenze forti, molto definitorie nell'identità. Si pone in ogni caso anche nel campo della rappresentazione della società come insieme omogeneo il problema del coordinare le differenze, ma lo si pone alla maniera del pluralismo, cioè di un governo regolato, intelligente e illuminato di diversi punti di vista che semplicemente possono essere messi a confronto in un agone democratico che non mette a rischio mai i propri fondamenti identitari. Il pluralismo come proposta politica di governo della presenza delle differenze nell'ambito del popolo fa appello, sollecita l'idea della comunità. Di una vita comune fatta di fondata su legami interpersonali e su valori condivisi forti. E Amin è molto consapevole del fatto che l'appello alla potenza dei legami comunitari ha una sua valenza. È proprio un antidoto all'instabilità, all'insicurezza, alla frammentazione e alla percezione del rischio che attraversano potentemente le nostre società. La comunità è una sorta di assicurazione contro l'ignoto, cioè la garanzia che l'incontro con l'altro, che però in fondo non è poi così dissimile, possa produrre conciliazione delle differenze e ridurre il rischio di attrito. Il tema della associazione fra comunità, legami identitari, popolo, perimetrazione territoriale ma anche culturale di appartenenza è quindi l'altro fatto di natura politica e culturale con cui Amin è consapevole di doversi confrontare. Prendendo quindi le misure con quella che lui definisce la sociologia dei legami. Una sociologia che propone come proposta di regolazione e di convivenza delle forme nelle quali l'altro è addomesticato e tutto sommato delle forme nelle quali la convivenza in fondo non è messa a rischio perché siamo sempre un po' fra di noi, cioè possiamo essere comunità locale nelle nostre località, nei nostri gusci locali vibranti e attivi, perché in fondo siamo sempre un po' fra di noi e quando non siamo fra di noi siamo esposti a pericolo e a rischio. Tenete presente che questo testo, non l'ho detto all'inizio, lo riprendo ora, questo è un testo pubblicato nel 2012 e risente molto di due elementi. Da un lato della crisi conclamata delle prospettive multiculturalistiche, dall'altro, causa anche della crisi conclamata delle prospettive multiculturalistiche, dall'altro risente molto del connotato fortemente securitario che il rapporto con gli stranieri e con le persone che vengono da background culturali diverse ha assunto immediatamente a valle degli attacchi terroristici dell'11 di settembre del 2011. Quindi questo è lo sfondo che sollecita anche in parte una sua riflessione molto consapevole di quali sono le forze, le spinte e in fondo anche i bisogni sociali con cui si deve confrontare la sua proposta se vuole essere una proposta dotata di qualche forma di realismo. Ecco, in cosa consiste in fondo la proposta di lavoro di Amin? Consiste, potremmo dirlo così, nello sforzo di stare nello spazio fra la singolarità e la pluralità. Per lui usa proprio il termine gap, cioè spazio, diremmo vuoto, ma è improprio, spazio fra la singolarità e la pluralità che non bisogna avere l'ansia di riempire, perché tanto non si riempie. Quello che si propone di fare Amin è vedere come dentro quello spazio e a partire da quello spazio accade la qualificazione di ciò che sta dentro e di ciò che sta fuori, la singolarità e la pluralità, e poi fare la difesa di questo spazio, cioè formulare delle politiche che conservino il respiro che viene dallo spazio fra singolarità e pluralità e che siano quindi in grado di fare spazio, di fare aria attorno alla riproduzione della molteplicità. Non è detto che, lo dico subito, non è detto che Amin mantenga la promessa, e forse se fosse così, non so, sarebbe stato quello che non è. Nel senso che è una proposta, è una proposta di guardare, di come stare, di che tipo di atteggiamento, postura, posizione assumere rispetto a questo tipo di problemi. E come cercare di farlo rispetto in dialogo e in alternativa con altri grandi modelli di altrettante tradizioni che però stanno presentando il conto. Lo spazio fra il plurale e il singolare, anzi no, fra la pluralità e le singolarità coincide esattamente con lo spazio sociale. Ed è uno spazio abitato da varie cose, abitato da umani e abitato da non umani. Cioè il tema relativa codefinizione fra gli umani e le loro cose e i loro strumenti è parte integrante della definizione di ibridazione che lui presenta come cuore, come caratteristica, come tratto saliente della società contemporanea. L'ibridazione e la permanenza di estraneità non conciliabili riguarda tanto i rapporti fra gli umani, tanto i rapporti fra gli umani e le cose che umane non sono. Sostanzialmente, che cos'è la singolarità in una prospettiva di uno spazio fatto in questa maniera, è, per usare le nostre parole, è un ritaglio di uno spazio relazionale che è continuamente attraversato da corpi, oggetti, tecnologie, appartenenze, legami, prossimità affettive, tutte relazioni che non sono mai completamente disambiguabili e di cui l'autore non ha bisogno né di fare gerarchia né di fare scelta, di dire che cosa va bene e che cosa non va bene per costruire le politiche. intanto si limita ad osservarle e a cercare di descriverne alcune, perché l'intento, che è coerente con la prospettiva di salvaguardare la molteplicità, è quello non di negare che alcuni processi costitutivi di legami, come processi dell'appartenenza familiare, dell'appartenenza relazionale forte, piuttosto che dell'appartenenza geografica forte, non negare che abbiano un potere di determinazione della relazione fra i molti, ma non far collassare la relazione fra i molti solo ed esclusivamente dentro quei legami. Invece moltiplicare i luoghi e i punti di osservazione in cui è possibile vedere come emergono i nodi, come emergono lui li chiama attachment, cioè gli attaccamenti sociali, che dà proprio l'idea di cose che mantengono perimetri diversi e che però un po' si incollano, un po' no, in incolli sempre temporanei. L'altro elemento che appartiene alla sua proposta politica è questo: riconoscere il valore delle relazioni di cura. Qui sul tema delle relazioni di cura ci sono, insomma, si sta costruendo un po' anche un mainstream alternativo, ma non ci entro perché non sarei neanche in grado fino in fondo. La cosa che mi sembra interessante è come lui semplicemente proponga di osservare di nuovo le relazioni di cura, di attenzione e di responsabilità ovunque si producano, per effetto di intimità umane o materiali o simboliche o strumentali, e soprattutto la cosa che gli interessa è osservare, fare attenzione a queste relazioni di cura e di responsabilità quando avvengono in contesti che sono privi di legami sociali presupposti e selettivi, cioè che avvengono in contesti nei quali non possiamo riconoscere una dotazione valoriale preesistente. Poi questo è vero e non è vero, cioè questa potrebbe essere una domanda che faremmo ad Amin se potessimo avere la sconfinata fortuna di discutere con lui, ma insomma la mettiamo lì e magari può essere uno spunto anche per discutere fra di noi. Quindi riconoscere le relazioni di cura, di attenzione e di responsabilità che avvengono anche in assenza di legami sociali presupposti e di legami sociali di base selettiva, e poi difendere una politica della differenza che possa stare nell'impersonalità, in una dimensione di pubblico non familiare, chiamiamolo così. Ci sono nel testo 6 capitoli. Io nella lettura di questa sera e di mercoledì prossimo userò soprattutto i primi 4, ma ve li voglio citare tutti perché in ogni caso è un dovere di completezza nei confronti dell'autore che si è messo a disposizione in tutti questi 6 capitoli. Il primo è proprio dedicato ai legami sociali, e ha una sua proposta di definizione di legami sociali. Il secondo è dedicato all'osservazione degli ambiti di collaborazione laddove si produce conoscenza nel lavoro. Il terzo è dedicato ad osservare le compresenze nello spazio pubblico urbano. Il quarto è dedicato alla fenomenologia della razza. E gli ultimi due invece sono quelli in cui forse Amin, riprendendo interventi pubblici, si espone un po' di più rispetto alle proposte politiche. Sono dedicati uno alla problematica formazione dello spazio comune europeo e l'ultimo a proposte di risposta alla cultura del rischio, alla sua rappresentazione sociale e alla politica che organizza le risposte alla cultura del rischio. Io però, dicevo, mi soffermerò in modo particolare sui primi quattro, che sono quelli nei quali, a mio parere, ma appunto è un taglio personale della lettura, si vede di più il tipo di lavoro che Amin fa con i suoi vari vasti materiali. Incominciando appunto dal capitolo che ha a che vedere con il carico dei legami sociali. Prima di questo però volevo leggervi una brevissima cosa, sempre nella traduzione italiana, giusto per farvi vedere che tipo di lessico utilizza. E quali, che tipo di evocazione venga sollecitata attraverso questo lessico. Dice: un secondo scopo è quello di difendere una politica della differenza basata su criteri di impersonalità, sul confronto pubblico e la cittadinanza. Per questo dicevo prima, sì, certo, non ci sono i valori presupposti che predefiniscono l'appartenenza ai legami, però lui i suoi valori presupposti ce li ha, perché altrimenti non potrebbe fare una proposta politica e ne è ovviamente ben consapevole, non sta facendo semplicemente un lavoro descrittivo, come dicevo. Ci sono due principi guida per questa politica. Il primo è il principio della molteplicità, che pone sullo stesso piano rivendicazioni minime e di breve periodo, nuove del passato, di massa o alternative. Tutte queste rivendicazioni devono trovare sostegno, accettare la legittimità di altre rivendicazioni, costruire coalizioni, sinergie. L'accettazione pubblica di tale principio, il principio della molteplicità, aiuterà a rendere familiare l'estraneo ed estraneo il familiare, e la vita collettiva una costante negoziazione della differenza. Ma, questo ma è importante perché è la sua consapevolezza, una tale sfera pubblica deve essere capace di imbrigliare le spinte collettive al fine di assicurare che il pluralismo non degeneri in una libera lotta che si risolve in favore del più forte. Per questa ragione il principio della comunità viene richiamato, qui la traduzione è brutta perché nell'originale lui parla di commons, che non è la comunità ma sono le risorse comuni, viene richiamato come secondo cardine della società di estranei, inteso sia come sfera pubblica capacitante che risorsa collettiva provvidente. Quindi, da un lato, difendere la politica della differenza basata su criteri di impersonalità, mobilitando due principi chiave, il principio della molteplicità e il principio delle risorse comuni. Essere però consapevoli al tempo stesso che lavorare nella molteplicità significa anche fare sempre i conti con le relazioni di forza e di debolezza che nelle molteplicità via via si vanno delineando. Questo è il quadro di partenza entro cui incomincia, come dicevo, a ragionare sul tema dei legami sociali. Il capitolo è dedicato proprio al carico dei legami sociali, ossia ai presupposti della nozione di legame sociale che normalmente è presentato come il collante della comunità. E in questo capitolo prende le mosse da una contrapposizione, da un dualismo fra sedentarietà e nomadismo, o detto altrimenti, fra comunità e cosmopolitismo. Cerca di non prendere parte né per l'uno né per l'altro. Ma sicuramente afferma fin dall'inizio di volere prendere le distanze da un'idea, dall'idea di fondare la politica della comunità sui legami dell'essere a proprio agio nelle proprie, nei propri dintorni. Vi leggo questa terza citazione perché è molto chiaro. Questo capitolo si occupa della politica di comunità, più specificamente della tesi ampiamente condivisa che la forza dei legami interpersonali in una società abbia un impatto diretto sulla coesione e gli interessi civici dei suoi cittadini. Quindi che la forza dei legami sociali sia la malta della comunità. I sostenitori di tale prospettiva considerano problematica la sostituzione oggi in corso di legami basati sulla familiarità sociale, sulla prossimità potremmo dire noi, sulla fiducia e sulla comunità locale, con legami egoistici, impersonali, dispersi, oppure che rinviano ad altro, ad esempio agli stati e ai mercati. Gli oppositori ritengono invece che i luoghi e le motivazioni della cittadinanza siano semplicemente cambiati, che la diffusione di reti di affiliazioni impersonali e mediati richieda un tipo diverso di politica della comunità. Per costoro il problema risiede nel tipo di ottica, nell'inquadramento eccessivamente umanista dei legami sociali contemporanei. Questo capitolo aderisce alla tesi degli oppositori adottando una prospettiva che mira a proporre una politica di integrazione e coesione sociale più aderente alla natura dei legami di affiliazione attuali, quegli attachment, quegli attaccamenti materiali di cui parlavo prima. È critico nei confronti di una interpretazione antropomorfa della connettività sociale che dà luogo ad aspettative politiche troppo elevate e irrealistiche da parte di società caratterizzate da soggettività e forme di lealtà multiple. Tale interpretazione, che contrappone la comunità locale e la comunicazione faccia a faccia alle forme di affiliazione cosmopolite e virtuali, vuole contrastare altre ibride geografie di attaccamento, che riconducono anch'esse a differenti tipi di normative collettive. Analizzando le affinità che si formano in spazi virtuali mediante oggetti materiali, nelle sfere pubbliche intime e attraverso le reti sociali di amicizia, il capitolo propone uno schema di appartenenza sociale e di interesse civico liberi dagli obblighi di riconoscimento fra estranei. Ho voluto fare questa citazione, questa lettura lunga per farvi vedere appunto l'uso del linguaggio molto evocativo di Amin, con cui bisogna fare attenzione, però la sua prospettiva è chiara. È una prospettiva intanto che tende a deumanizzare, ma ecco, la parola forse non è esattamente centrata, nel senso che l'allontanamento dalla prospettiva umanistica va un po' riposizionato. Si allontana dalla esclusività della prospettiva umanistica nel definire legami sociali rilevanti o luoghi rilevanti di costruzione di legami sociali, per evitare che ci sia una gerarchizzazione di ciò che conta o di ciò che non conta, di ciò che è socialmente accettabile o di ciò che è irrilevante nella determinazione dei meccanismi che fanno aderenza dentro la società o che nel fare aderenza fanno anche frizione. Quindi rispetto alle due visioni che si contrappongono, quella di sedentarismo e di nomadismo, in fondo Amin dice attenzione, perché entrambe queste soluzioni condividono in fondo un problema, cioè come ricostruire delle obbligazioni reciproche e soprattutto come fondarle in modo da fare pace entro il rischio della contesa all'interno della comunità. Non che questo problema gli sia estraneo, tutt'altro. Il punto è che ritiene che nessuna di queste due ipotesi in fondo venga a capo con il tema della ricostruire le obbligazioni reciproche e di come fondarle, perché in fondo si priva della possibilità di guardarle nella loro diversità e nella loro molteplicità. E allora propone di esplorare altri dintorni. I dintorni sono quelli che lui definisce materiale dell'attaccamento sociale o materia dell'affiliazione sociale, laddove materia non è intesa in senso simbolico, è intesa proprio in senso molto fisico e duro e consistente. Certo, come abbiamo detto prima, non abbandona la prospettiva della cura, ma prova a vedere come la cura gioca dentro questo tipo di affiliazioni. Osserva il gioco dentro alcune di queste affiliazioni. Fa qui in questo primo capitolo una fenomenologia abbastanza a volo di uccello su alcuni esempi, alcune forme, alcune, potremmo definirle così, figure dell'attaccamento e della materialità dell'attaccamento sociale, che hanno la caratteristica di essere diverse e quindi di non trovare rappresentazione possibile in quel modo con cui normalmente ci si raffigura la società, come un costrutto che funziona per cerchi concentrici, che parte da legami forti e primari nel cerchio più piccolo e ristretti nel cerchio più piccolo interno, per allargare via via con molta prudenza e con molta regolarità l'insieme delle relazioni che possono essere allargate, conservando la condivisione di alcuni degli elementi della relazione madre forte che viene realizzata nel nucleo, nel cerchio più ristretto. La prima delle figure di attaccamento di affiliazione sociale che lui propone è invece una figura che ha una forma geometrica diversa. Potremmo definirla la forma di un arcipelago radiale. Lui usa il termine hub e spoke, che tradotto significa è una forma di attaccamento che assomiglia nella figura alla relazione mozzo-raggio, e ciascuno di questi arcipelaghi radiali funziona un po' così, come un rapporto mozzo-raggio, in cui però il legame non è fisso e permanente, ma è continuamente sollecitato dalla riconfigurazione o anche dalla possibilità di perdita e di interruzione. E in questi arcipelaghi radiali colloca variamente l'umano, il non umano, il fisico, il virtuale, cioè tutto il materiale possibile e a disposizione con il quale, nel quale si realizzi una relazione a partire da estraneità. E queste architetture, dal suo punto di vista, sono molto facilmente riscontrabili e molto ben rappresentate negli spazi di comunicazione che sono resi possibili dalle tecnologie abilitanti della comunicazione attuale. Però per lui sono proprio anche delle forme, dei modi dell'abitare umano, e forme e modi in cui dentro questi arcipelaghi radiali la cura verso la relazione che si attua dentro l'arcipelago è proprio fatta da tante piccole operazioni di alimentazione, di assemblaggio, di manutenzione continua della funzionalità all'interno di questi arcipelaghi. E queste piccole operazioni continue funzionano proprio a costituire l'identità relazionale temporanea all'interno dell'arcipelago. Per carità, per noi non c'è niente di particolarmente nuovo rispetto a tanti esercizi che abbiamo condotto ben più in profondità qui. Però Amin usa queste esemplificazioni semplicemente per dare degli spunti, cioè per allargare una visione che altrimenti è una visione delle forme dell'attaccamento sociale che altrimenti è sollecitata soltanto in una direzione, cioè quella dei legami identitari forti, proprio perché sono forti e quindi sollecitano prima di tutti gli altri. L'altra forma l'altra figura su cui ragiona è la figura che lui chiama delle intimità materiali, e questa chiama in causa il rapporto con le cose, proprio perché dicevamo prima ci mette sull'attenti, lui vuole indagare non soltanto i rapporti fra umani, ma anche come gli umani organizzano le relazioni con il non umano. E questo è un capitolo molto, se volete, anche molto leggero, molto, una parte del capitolo molto leggera, molto bella, molto descrittiva, in cui proprio riprende da altri studiosi e antropologi gli esempi di come alcuni soggetti diversi organizzano le loro case, cioè di come proprio si dispongono e dispongono per creare il loro orizzonte il rapporto con gli oggetti di uso quotidiano, in questa maniera riproducendo nel rapporto con gli oggetti di uso quotidiano anche il tipo di rapporti che sono disponibili a creare con l'esterno o creato con l'esterno. E prendo qui una citazione rispetto all'attenzione, alla ricchezza dell'attenzione che può venire dall'attenzione alle cosiddette intimità materiali, la riprendo da pagina 40. Ciò è, quindi sta parlando dell'attenzione all'ambiente, alla materialità dell'ambiente transazionale, cioè esattamente l'orientamento dei sempre più numerosi lavori sulla cultura materiale, interessati ad analizzare in dettaglio come il mondo delle cose, dagli strumenti, macchine, infrastrutture di comunicazione, ai giocattoli, ai gadget, agli ornamenti, alle protesi e agli edifici, facciano parte dell'esperienza umana. Gli oggetti e i legami insieme ad essi sono descritti come parte integrante dell'identità umana, connaturati ai sentimenti umani, inclusi quelli verso gli estranei. Le cose, come scrive Daniel Miller, che qui è citato, l'intero sistema di cose con il loro ordine interno ci rende le persone che realmente siamo. Le cose sono esemplari nella loro umiltà, non cercano mai realmente di attirare l'attenzione su quanto gli siamo debitori, semplicemente proseguono nel loro lavoro. E il lavoro del fare, del farci delle cose, è il lavoro della costruzione di un'altra figura di attaccamenti possibili, su cui Amin dice che è necessario posare gli occhi, perché dicono delle relazioni che gli umani intrattengono con il mondo che dispongono, di cui dispongono e che dispongono e da cui sono disposti. L'ultima figura a cui fa riferimento è una figura su cui non mi soffermo perché chiama in causa una tradizione, la tradizione della riflessione intorno ai regimi biopolitici, la richiama semplicemente per riportare l'attenzione sul fatto che il giudizio sul corpo e sul valore del corpo e sui regimi a cui i corpi possono essere assoggettati, dai regimi alimentari ai regimi comportamentali, ai regimi naturalmente dei comportamenti sessuali, sono altrettanti luoghi in cui si vede all'opera capacità performante di validazione sociale di alcune forme di attaccamento. Quindi fino a questo punto abbiamo visto in fondo cosa fa Amin nelle sue esemplificazioni. In fondo passa in rassegna, anche se volete volando un po' sulla superficie, sicuramente volando un po' sulla superficie di cose molto ingombranti, le passa in rassegna per mostrare come semplicemente gli attaccamenti sociali stanno in più luoghi, sono dispersi in più luoghi, e quella dispersione non deve venir meno nell'organizzazione delle politiche, perché quella dispersione non solo è una ricchezza, ma è un luogo di costitutività dell'estraneità da salvaguardare. La sua proposta semplicemente è lavorare con questi luoghi anziché scartarli come esempi di distrazione o di dissipazione di altri luoghi di costituzione di legami ben più importanti, che sicuramente restano e stanno, ma che non sono abbastanza per poter comprendere la compresenza, come lavorare con la compresenza fra estranei. Ecco, il suo passare in rassegna è un esempio, secondo me, di quello che lui teorizza, cioè delle politiche attente, cioè di politiche che aumentano l'attenzione sociale, che potenziano la società attenta. Semplicemente attenta alla varietà della condizione dell'essere al mondo. Allo stesso tempo è consapevole che per poter amplificare, rintracciare e poi amplificare queste forme di attaccamento e di affettività non è abbastanza semplicemente fare spazio, bisogna, come vedremo poi molto meglio nei capitoli prossimi, bisogna lavorare anche dentro le politiche e dentro le istituzioni, perché altrimenti le istituzioni fanno un potentissimo lavoro di normalizzazione. E quindi altrettanto il lavoro sulle istituzioni è richiesto, lo dice chiaramente in questo passaggio che adesso vi propongo a chiusura di questo capitolo. Un'etica allargata della cura, che è l'etica della attenzione, aiuta a governare ma non a neutralizzare le persistenti fonti di discriminazione e pericolo, cioè sa benissimo con cosa si sta misurando. È necessario anche un altro tipo di politica che promuova un cambiamento legislativo, riforme istituzionali, i principi della partecipazione democratica, indignazione contro le discriminazioni e l'oppressione, rendendo le offese latenti oggetto di campagne pubbliche e attribuendo alle riforme progressiste potere burocratico, cioè potere regolatorio. Anche una politica allargata della cura può ben poco senza organizzazioni istituzionalizzate a favore della molteplicità e della differenza, dell'eguaglianza ed equità, nonché di un progetto comune. Quindi la compresenza fra il lavoro lieve, leggero di cura e di conservazione del patrimonio della molteplicità è una faccia, l'altro lavoro che invece sicuramente altrettanto rilevante, ma certo forse meno evocativo e però essenziale per Amin, è il lavoro sugli assetti istituzionali e su alcune delle istituzioni su cui lui riflette, il lavoro appunto viene fuori. La prima delle istituzioni, io la chiamo così perché sono un po' un approccio deformato, ma insomma, la prima delle istituzioni di cui si occupa è proprio il lavoro, nel secondo capitolo. Il secondo capitolo è intitolato in italiano La collaborazione fra estranei. In realtà qui il tema non è la generica collaborazione fra estranei, ma è il lavoro fra estranei, cioè quella collaborazione che crea legame sociale dentro i contesti in cui si lavora insieme. Qui l'attenzione di Amin è sollecitata in una direzione in particolare, perché lui cerca di misurarsi con il tema del tipo di quali tipi di fiducia si creano nei contesti collaborativi, nei diversi contesti collaborativi delle attività di lavoro umane, e quale ruolo abbia la produzione di conoscenza nei contesti collaborativi per determinare la qualità del tipo di relazioni di fiducia che si costituiscono appunto in questi contesti. Gli interessa il tema della produzione di conoscenza in contesti di lavoro collaborativi fra estranei, perché questo è un nodo molto rilevante negli assetti contemporanei della produzione. Amin ha presente che il capitalismo contemporaneo è impensabile senza il ruolo dell'innovazione, senza il ruolo del lavoro cognitivo e dell'economia ad alta intensità di conoscenza. Per la verità, non è pensabile nessun tipo di forma organizzata della produzione senza l'incorporazione del lavoro che fa la conoscenza e della conoscenza che si produce nel lavoro, ma insomma questo diciamo fra noi lo sappiamo. Prende lo spunto dal tema del capitalismo cognitivo, che noi chiameremmo di capitalismo cognitivo perché dialoga con una vastissima produzione di letteratura sui modelli organizzativi e manageriali che cerca di costruire proposte operative a favore del potenziamento della capacità di trarre valore dalla collaborazione fra estranei. Qui il riferimento in principio è alla scaturigine di questa vasta letteratura, che è un articolo del 91 di Leibe-Wenger, che studiando le modalità operative in atto dentro i laboratori Xerox hanno formulato una modalità per descrivere queste forme collaborative che hanno nominato come comunità di pratica. La comunità di pratica è un ambito essenziale a questa forma di produzione nel quale si genera valore attraverso un lavoro cognitivo che è la scaturigine di un tipo particolare di fare comune che si alimenta da pratiche operative e conoscitive situate, nelle quali la conservazione della varietà intesa come capacità di adattamento alla variabilità e anche all'incertezza del contesto è molto molto rilevante. Amin è anche consapevole che la letteratura a cui lui fa riferimento si è poi molto allontanata dallo spirito originario dell'osservazione del contenuto delle comunità di pratiche, cioè quella prima formulazione e gli studi nati attorno a quegli esperimenti di osservazione poi si sono tradotti, proprio perché dovevano fornire degli strumenti operativi e manageriali, si sono tradotti in tradizioni di modellizzazione e quindi hanno perso la capacità originaria di quella descrizione di mantenere vivi gli elementi delle diversità e anche la fragilità e l'evanescenza di quei legami, per trasformarli insomma in indicazioni un po' conformiste per tecnici delle organizzazioni aziendali. E vedete, Amin fa anche a pagina 58, potete vedere, Amin anche un po' ironicamente presenta il decalogo della comunità di pratica, cioè quali sono tutti i dover essere e i non dover essere che vengono delineati nella modellizzazione della comunità di pratica conforme. Relazioni reciproche costanti, armonico e conflittuali, modalità condivise di coinvolgimento e fare le cose, rapido flusso di comunicazione e via via via. Cioè una serie molto precisa di indicazioni di come costruire l'ambiente della comunità di pratica. In realtà invece lui è molto interessato a provare a vedere, anche qui lo fa in alcuni passaggi attraverso alcuni esempi, è molto interessato a vedere quali sono le qualità specifiche di alcuni ambienti di collaborazione fra estranei diversi fra di loro. Indica tre esempi di pratiche collaborative situate fra estranei, proprio cercando di vedere quali sono i diversi ingredienti di quelle pratiche collaborative e di suggerire di non comprimerli nella modellizzazione, ma semplicemente di osservarli e preservarli nella loro differenza. Gli esempi che fa sono molto sinteticamente trascritti nella tabella di pagina 60, i tipi di apprendimento situato, e descrive con estrema sintesi, ma secondo me in modo molto interessante, soprattutto per alcune di queste descrizioni, descrive tre attività con i loro ingredienti. L'attività basata sui mestieri, quella che potremmo chiamare la collaborazione fra estranei nel modo dell'attività artigianale, l'attività basata su competenza e conoscenza epistemica, e qui fa riferimento al lavoro nell'ambito, per esempio, dei progetti di ricerca scientifici. La terza è l'attività nelle comunità virtuali. E devo dire che soprattutto io trovo molto efficace soprattutto la prima, molto interessante, soprattutto la prima, quella in cui descrive gli ingredienti della collaborazione fra estranei che condividono il mestiere e quindi osservata proprio nel lavoro artigiano. E qui l'ingrediente della relazione corpo-strumento è un ingrediente fondamentale, tant'è vero che osserva come il tipo di conoscenza che si realizza è una conoscenza estetica, cinestetica. In che senso estetica e cinestetica? Nel senso proprio del fare ad arte, cioè nel senso per il quale qui la collaborazione degli estranei, fra gli estranei, ha prima di tutto la forma del assumere la stessa forma del corpo, cioè del condividere quella postura del corpo adatta nell'insieme corpo-strumento a realizzare la forma appropriata nell'oggetto che si intende realizzare. In questo senso sono necessarie alcune condizioni, alcuni ingredienti indispensabili, che sono la condivisione dello spazio di lavoro, la condivisione fisica dello spazio di lavoro, l'importanza della comunicazione vis-à-vis, cioè della comunicazione fra due estranei che però sono in una condizione di prossimità. Perché? Perché la conoscenza è appunto estetica e cinestetica, cioè viene riprodotta, viene prodotta e riprodotta dentro la dimostrazione e la ripetizione dei gesti del corpo, e viene continuamente trascinata nel tempo dentro la ripetizione e la dimostrazione dei gesti del corpo, perché si possa incorporare in una tradizione. Quindi è una dimostrazione che ha bisogno di continuità e di tempi lunghi per realizzarsi. La lealtà, in questo caso, il legame, è una lealtà prima di tutto ai gesti, ai compiti, al modo di farli nella giusta maniera, alla condivisione del come fare una cosa affinché si possa realizzare un risultato che deve avere una certa forma condivisa. E sì, in questo campo di relazioni collaborative fra estranei è prevista la gerarchia, è necessaria, ma è aperta, perché senza la gerarchia aperta non c'è dimostrazione e ripetizione, non c'è dimostrazione, ma non c'è neanche la possibilità della ripetizione, perché la possibilità della ripetizione ha bisogno degli allievi, cioè delle nuove leve. È una conoscenza che è basata, dice Amin, sul forte senso tacito della qualità che il prodotto finale deve possedere. Condivide repertori prodotti dal lavorare insieme, assumendo e condividendo le stesse posture. Vi leggo un passo. È un passo in cui lui fa riferimento a uno studio di Julian Orr che aveva osservato come lavoravano i tecnici di manutenzione delle fotocopiatrici. Quindi non stiamo parlando dell'artigiano, soltanto dell'artigiano che produce uno strumento musicale, stiamo parlando anche dell'artigiano che fa un lavoro, se volete, di manutenzione con degli aspetti di serialità. Ecco, la citazione è questa. L'altrettanto influente ricerca etnografica di Julian Orr del 96 sulla riparazione e manutenzione di fotocopiatrici mostra che sul luogo di lavoro il tecnico non è mai semplicemente un singolo esperto, ma anche il membro di una comunità di mestiere che attinge a capacità e conoscenze generate in modo collaborativo. Ciascuna macchina con le proprie idiosincrasie richiede loro di improvvisare, applicare la propria conoscenza cinestetica, richiamare alla mente esperienze passate, utilizzare in modo inventivo i manuali tecnici, il tutto con l'aiuto di scambi regolari, conversazioni, storie condivise, ricostruzioni, consultazioni con altri tecnici e clienti. Perché questa descrizione mi è parsa folgorante? Perché descrive, scusate la banale, sembra banale, ma mi ha folgorato per questa ragione, perché mi è capitato negli mesi scorsi di osservare come lavorava un amico elettricista che mi aggiustava l'impianto elettrico e faceva esattamente così, cioè richiamava continuamente come disponibili e come attivabili risorse disperse ovunque in una comunità molto estesa di artigiani come lui, che gli venivano in aiuto sia fisicamente e materialmente venendo lì con lui per fare alcune operazioni, piuttosto che gli venivano in aiuto da remoto nella consultazione dei manuali tecnici che loro ormai consultano sulle schede di prodotto che trovano online, piuttosto che gli mettevano a disposizione un apprendista che era disponibile a condividere una parte dell'attività. Cioè lì si vedeva bene, si vedeva operativamente come la collaborazione fra estranei restava come una risorsa latente disponibile. Non era necessario che fosse continuamente attivata, ma era lì a disposizione in un regime di fortissima reciprocità che non condivideva niente altro se non quella cosa lì, e che pure in quella cosa lì aveva una sua forza e una sua grande potenza. Nell'ambito invece della descrizione del modo della conoscenza epistemica, cioè quella che vede osservata in azione, che osserva in azione nell'ambito delle collaborazioni, per esempio nei progetti di ricerca scientifici, Amin dice: attenzione, qui siamo in un campo completamente diverso, in cui non è necessario che ci sia lealtà fra singoli, anzi è richiesto uno spirito competitivo fra singoli, semmai ciò che si condivide, ciò a cui si è leali e quindi ciò su cui si fonda temporaneamente la collaborazione è la sfida condivisa, quindi il fine del progetto di ricerca. È necessaria una collaborazione ad alta intensità, ma questa collaborazione ad alta intensità dipende in maniera essenziale dalle potenzialità offerte dall'integrazione tecnologica, che rende possibile anche il lavoro fra distanti, e l'ambiente in cui questa collaborazione si instaura è un ambiente ad elevata intensità che richiede altissima velocità di interpretazione. In contesti nei quali non è detto che le persone che cooperino condividano tutti i presupposti culturali per poter operare l'interpretazione. Ecco, conclusione di questi due semplici esempi di come gli estranei collaborano nel produrre conoscenza e di come la produzione della conoscenza realizzi estranei che si conoscono nell'atto conoscitivo del lavoro. Ecco, in questo Amin fa un richiamo di attenzione. A che cosa ci serve questo repertorio? A dire: fate attenzione, perché la fiducia e la reciprocità, che noi abbiamo qui visto richiamati da lui in contesti operativi molto diversi, non sono il presupposto dell'appartenenza al locale e non sono neanche a volte il presupposto della compresenza, dell'essere presenti insieme. Sono delle acquisizioni che derivano fondamentalmente, quasi sempre, dalla regolazione insieme di ritmi prodotti dalla condivisione di routine. Quindi l'indirizzo comune produce il bisogno di conformarsi, un bisogno di allineamento dentro la routine e dentro il ritmo della routine. E quell'allineamento è fondamentale nell'atto della produzione conoscitiva e nell'atto dell'incorporazione di valore nel lavoro, ma è fondamentale nel riconoscimento temporaneo dentro solo quel contesto lì fra soggetti che altrimenti restano a tutti gli effetti a tutti gli effetti estranei. L'ultima citazione con cui volevo chiudere questa prima, questo primo racconto del mio attraversamento di Amin torna sulla questione della potenzialità umana, e ve la leggo questa prima parziale conclusione, a conclusione del capitolo. L'integrazione dell'estraneo risiede nell'atto del fare collettivo, e qui lui ha parlato di fare nel senso di lavorare, un opportuno promemoria del valore di imparare a lavorare insieme e con la deontologia del mestiere. Affrontare il problema della coesione sociale dal punto di vista della pratica situata significa interessarsi meno a chi siano gli estranei e a che cosa essi portino con sé, e più a cosa i partecipanti che collaborano, inizialmente estranei, possono realizzare. Significa concentrarsi sull'efficacia degli strumenti di integrazione, sulla ecologia relazionale in sé. Significa essere sospettosi della sociologia della selezione umana, se non altro per il dubbio di non sapere cos'è che costituisce le potenzialità umane. Ecco, questo mi sembra un buon momento in cui interrompere questo primo momento di attraversamento e avere l'occasione, se volete, se ve la sentite, di scambiare qualche battuta insieme. Grazie.
Grazie a te, Valentina, davvero puntuale e chiarissimo e pieno di cose importanti. Io faccio e lascio subito a chi lo desideri la parola per, come dicevi tu, scambiare qualche pensiero. Ad esempio, vedo subito Giovanni Fanfoni, a cui do ovviamente la parola.
Buonasera a tutti, ciao Valentina, grazie per questo incontro. Avrete notato che io intervengo spesso quando si parla di problemi di migrazione o di rapporti con umanità più o meno diverse dalla nostra, lasciatemi dire così per dire veloce, perché è la nostra quotidianità. Io poi abito in periferia, quindi insomma forse lo vivo anche proprio più di altri, chi lo sa, comunque, ma basta guardare il giornale tutti i giorni. Quindi intervengo anche questa volta e volevo con due cose molto più sintetiche di questa premessa forse inutile. La prima è che trovo molto bello l'esempio dell'artigiano che tu stessa hai, come dire, elogiato e approfondito, e mi ha ricordato un libro che, ahimè, ho solo iniziato mai concluso, come molti altri purtroppo, di Richard Sennett, in cui elogia proprio l'idea dell'artigiano rispetto ovviamente all'operaio industriale, e per cui il senso di comunità che crea il lavoro di squadra e l'immediatezza del risultato, citando ovviamente Marx e l'alienazione del lavoro dell'artigiano, per cui vede le sue competenze subito manifestarsi in un prodotto finito e utile, rendono questo modello di lavoro e di vita comune preferibile ad altri. Mi sembra proprio quasi coincidente, però appunto non ho finito Sennett e non ho letto Amin, quindi magari è un'impressione. La seconda, questa è una constatazione, e se mai ti chiedevo se conosci Sennett, ci sono dei legami tra i due, o è solo un'associazione di idee. La seconda cosa che volevo dire invece, mi sembrava più deludente, scusa se dico questo termine in modo colloquiale, non scriverei così, tutta la premessa teorica di Amin, che inizia la prima mezz'ora, 40 minuti, perché anzitutto anche la lettura mi sembra che usi un linguaggio sociologico anglosassone veramente pesante. Io non riesco a leggere gli inglesi, ma poi più concretamente, quando dice che bisogna rispettare l'estraneità in quanto tale, l'alterità non va intaccata in qualche modo, addirittura parla di addomesticamento, che mi sembra quasi un trucco, un retorico, no? Una specie di strawman. È ovviamente che la parola addomesticamento ha qualcosa di violento, di addirittura assoggettamento. Ecco, comunque, tornando a noi, quando dici che bisogna rispettare l'alterità in quanto tale, forse evocando Derrida, Levinas, non lo so, ma questi magari sono i nostri riferimenti, lui avrà un'altra formazione, forse ci è arrivato, a conclusioni che sembrano simili per altri percorsi. A me sembra veramente ingenuo, lo diceva Carlo Sini, e mi scuso se lo cito, che non vorrei coinvolgere nella mia polemica, però lo uso, quando dice il sapere circola, ci influenziamo a vicenda in continuazione. Questa pretesa di ipostatizzazione, trascendenza assoluta dell'alterità, porta a misticismo, come poi tende forse Levinas. Mi sembra, capisco come specie di raccomandazione, perché a fronte di devastazioni come il razzismo o la persecuzione fattiva o le discriminazioni, uno può ergere questo monito come viatico, però credo che teoricamente sia infondato e infondabile. Scusate, ho parlato troppo.
Reagisco subito reagisco subito, sì. Ah sì, allora, intanto Giovanni, sì, Amin ha molto presente, lo cita e cita il lavoro di Richard Sennett. Io poi non sono tantissimo, per questo un parere personale, per quello che vale, non sono sicura che le modalità che lui rintraccia nel lavoro dell'artigiano siano estranee al lavoro industriale. Penso che questo dipenda moltissimo dal contesto e dal tipo di organizzazione produttiva. Mi sembra di rilevare sempre di più che le caratteristiche del lavoro in contesti industriali abbia incorporato tantissimo della capacità di autonomia che tendenzialmente siamo abituati ad associare al lavoro artigiano, proprio perché è funzionale all'incorporazione e al potenziamento dei processi di acquisizione e di crescita della conoscenza, che è indispensabile per organizzare un processo produttivo. Quindi sì, lui lo ha assolutamente molto ben presente. È una citazione che lui stesso fa nel suo arco di riferimento. E rispetto alla tua seconda osservazione, sì, io l'ho detto in premessa, cioè ci sono delle caratteristiche mettiamola così, Amin sfiora delle questioni su cui lui sa benissimo che si lavora, si è lavorato e altri hanno lavorato con livelli di profondità e di radicalità teoretica sicuramente diversi, che non sono quelli che lui si propone. Però non tendo ad attribuire un eccesso di ingenuità alla sua rappresentazione. Sono consapevole del fatto che la sua rappresentazione è un rimbalzo, cioè lavora in dialettica con altre rappresentazioni dalle quali ha in qualche modo bisogno di prendere le distanze e di prendere le misure. Però quando lui parla di estraneità, cioè non è che lo fa evocando il rispetto della differenza, no. Lui dice in modo molto chiaro, fin dal principio, che il modo della compresenza fra estranei, poi lo vedremo ancora meglio, è il modo della negoziazione, della frizione, cioè non c'è niente di edulcorato, niente di... non c'è la fratellanza universale, è tutto molto faticoso, è tutto molto... fa tutto molto attrito, proprio perché... proprio perché l'assimilazione non funziona, cioè l'integrazione non funziona per soluzione delle diversità o per ricomposizione sintetica delle diversità, funziona per fatica di attrito. E il suo tema è proprio quello di capire come si fa a prendere sul serio nella regolazione delle politiche questo attrito, perché Certo, ci sono ambiti nei quali l'attrito si risolve, ma sono ambiti parziali. E invece mi sembra che la sua attenzione, la sua consapevolezza al valore del negoziare continuamente fra diversi sia uno spunto utile, ecco, almeno a me sembra.
Certamente, così è più interessante. Grazie, grazie mille.
Ci sono altre persone che vogliano chiedere qualcosa o sottolineare qualcosa? Se no, provo a dire una cosa io, a chiedere una cosa io a Valentina. Mi pare che non ci siano altri prenotati. Dunque, Valentina, mentre nuovamente ti ringrazio, e tenuto presente ciò che tu hai appena ribadito, ovvero che qui si tratta di creare una prospettiva per tocchi teoretici estremamente rapidi, perché l'interesse è quello di guardare ad una proposta, insomma, di avanzare una proposta politica che sia invece, come dire, praticabile, no? Anche a scapito, come dire, della profondità o della precisione, forse, no? Teoretica del lessico. Tuttavia, mi interessavano alcune cose. La prima è questa, la questione dello spazio abitato. Tu hai detto a un certo punto, e appunto nel testo che ho iniziato a guardare per parte mia ricorre, no? Uno spazio abitato da umani e non umani. Mi interessava ovviamente il punto in cui tu questa osservazione l'hai fatta, cioè quello nel quale dicevi il tema che si pone è quella di stare nello spazio, il gap tra le singolarità e la pluralità. Per me sia il verbo stare, sia il sostantivo spazio, sia la preposizione tra, sono, come dire, come sai benissimo, tre punti estremamente così sollecitanti, no? Bene, mentre parlavi di questo, hai detto, ecco, questo tra è uno spazio, in sostanza dobbiamo intenderlo come lo spazio sociale, in quanto spazio abitato, ecco qua, il verbo abitare, da umani e non umani. Il che è centrale nel concetto di ibridazione che propone Ashamine. Allora, mi interessava intanto una precisazione su come, secondo te, utilizzi il verbo abitare, per noi pieno di risonanze, problemi, eccetera, eccetera, Amin, come lo utilizzi, considerato che per noi che i non umani abitino, ad esempio, è un problema. No, è un problema che forse richiede una precisazione o insomma qualche nota di chiarificazione, proprio per intendersi su quel punto, secondo me, nodale, che riguarda la questione del non umano, appunto, della performatività che la relazione umano-non umano inaugura e che tu hai toccato poi attraversando i primi due capitoli entrambi, no, del libro. Quindi questa è la prima questione. La seconda riguarda proprio la questione della efficacia performativa del non umano. Mi interessa moltissimo, vabbè, è inutile qua ricordare, certamente è inutile ricordarlo a te, Valentina, ma forse sa, a nuovi soci no, il fatto che il tema è emerso variamente anche negli anni passati, a Mekri, in particolare in fondo l'anno scorso, no? Dove nell'ottica di una riflessione sul vicino lontano, il tema della relazione certo si è declinato in termini ecologici, ma di un'ecologia dove la questione della macchina, del meccanico, di una intenzionalità cieca, insomma, no? Di un'intenzionalità che è una immozione, dicevamo, no? Non una emozione, ma una immozione che opera dall'interno. Insomma, questi temi sono emersi con te. E lo ricordo, insomma, invitando i soci che lo vogliano ad andarsi a vedere i materiali dell'anno passato. Tuttavia, ecco, il non umano. Allora, mi veniva in mente, in questa ottica, mi domandavo se anche a te la cosa in qualche modo suoni e se trovi delle correlazioni o delle facilitazioni di comprensione dall'incrocio con il lavoro di Bruno Latour, il quale a sua volta, in una prospettiva sociologica, insomma, non riflette su umano o non umano, sempre nell'ottica di un'ecologia o di una sistemica, no, della relazione antropogenica, poi, che travalichi la consueta separazione o distinzione a priori tra il soggetto e l'oggetto, diciamo, no? Soggetto di che, oggetto di che. Mi domandavo, perché lì ci sono tante questioni, soprattutto legate alla questione della produzione di conoscenza, che poi è il nodo di Latour, no? Ma che tu hai sottolineato con questa forza in riferimento al secondo capitolo, no? Lavoro è conoscenza sempre. Pertanto, lì dove si produce conoscenza e lì dove si tenga conto che tale produzione accade fra estranei, che massimamente sono, cioè, come umano non umano, è in fondo è la figura somma dell'estraneità, no? Cioè, è l'emblema della estraneità. E dove ovviamente il tema è ogni volta definire, come ricomprendere, no? Perché già soltanto questa distinzione umano non umano parte da una antropomorfica visione dell'umano e del non umano, che da lì non si esce, no? L'anno scorso feci un corso all'Università di Varese proprio su questo testo di Latour, dove tanto insistemmo sul problema stesso della, cioè, mentre avvertiamo la forza di quella, l'urgenza di quest'ordine di questioni, umano non umano, dall'altra parte non possiamo non avvertire il fatto che stiamo parlando noi, cioè, non è al solito il mio cactus che determina, che si pone il problema di stare in relazione con me in quanto umana, per differenza da lui che sarebbe il non umano, no? Quindi, come ti giocano queste due questioni? Questo mi piacerebbe sapere.
Sì, allora lui ha presente e cita anche spesso la riflessione di Latour. Io qui do una mia interpretazione, una mia lettura, sia sulla prima che sulla seconda domanda. Sulla seconda, nel momento stesso in cui lui parla di umano e non umano, ne parla in un modo che smentisce la distinzione. Cioè, in quell'esempio che citavo prima, in cui ragiona, osserva sulla disposizione, la scelta degli oggetti nelle case, nelle dimore, eccetera. È evidente che non c'è niente di non umano nel non umano, e che non c'è niente di umano se non a partire anche dalla relazione con quelle cose lì, che sono cose ma che stanno nella relazione con noi e quindi sono umanizzate per forza. E quindi capisco molto bene la scivolosità della soluzione linguistica che poi lui adotta, che convoglia verso una distinzione che mi sembra, una diversità, che mi sembra in fondo non essere corrispondente al contenuto delle riflessioni che lui vuole stimolare, che vanno invece esattamente nella direzione contraria, perché se quando lui parla della relazione fra umano e non umano è il luogo in cui parla di attaccamento sociale, l'attaccamento sociale non funziona se non... Se non intrappolati nell'umano, e intrappolati in ciò che fa l'umano umano. Quindi, sì, sono d'accordo, è una via veloce, è una via breve, che non aiuta necessariamente a stare sul punto che lui invece intende sollevare. E il punto che lui intende sollevare, per stare alla prima questione, invece, io ho l'impressione, ma questa è una mia impressione, che lui, quando parli di abitare, parla proprio dell'abitare, cioè lui ha in mente, lui ha lavorato tanto, moltissimo sulle città, lui parla proprio di disposizione fisica di cose, di apparati, di edifici, di meccanismi di regolazione, di tecnologie che supportano la meccanica della città. Quindi, ma questa è una mia lettura, il termine dell'abitare ha la connotazione della compresenza, non so come altro dirlo. Cioè, sì, della compresenza, con una M di o della copresenza, forse sarebbe meglio dire, perché compresenza è forse anche di più di quello a cui lui fa riferimento. In una dimensione che è proprio una dimensione del perimetro degli spazi in cui stiamo. Di ciò che consente a quel perimetro di spazi, alle cose che ci stanno dentro, noi compresi, di funzionare in una maniera che tutto sommato produce movimento. Ecco. Questo secondo me si vede quando poi lui ragiona proprio sulle città, sull'occupazione degli spazi e sull'uso degli spazi, intesa come una occupazione e spartizione di spazi che noi reciprocamente apriamo e chiudiamo e che noi reciprocamente apriamo e chiudiamo con i dispositivi che ci servono per stare e che abbiamo da un lato ideato per la funzionalità di questi spazi e dall'altro che poi producono la forma di questi spazi qui. Io ho l'impressione che lui sia molto orientato a pensare a questo tipo di cose, quindi ha una dimensione quasi che guarda la città come a una grossa macchina di stanze, è una via di mezzo tra una macchina di stanze e un organismo vivente con una serie di principi di funzionamento e di spinte al funzionamento. Questa però è una mia lettura.
Grazie Valentina, sì, grazie, forse appunto è la lettura, come dire, più utile, no? per segnare la strada. Poi il termine abitare, è chiaro che anche un palazzo abita la città, l'edificio, no? Però se, nei termini in cui la mette, nel senso che è efficace, no? Cioè ha un'efficacia sulla su quell'insieme di relazioni che chiamiamo una città. Però ecco, forse il mantenere la precisione tra noi, no? Ma questo forse non è da chiedere a uno studioso che ha questo ordine di problemi, però la precisione nella indicazione della peculiarità antropomorfica del verbo abitare è importante. Un'ultima cosa, poi vedo che non ci sono altri, quindi mi permetto questa cosa, Valentina. Una cosa interessante nel modo in cui imposta la faccenda appunto della relazione performante umano-non umano, una cosa interessante che propone Bruno Latour, che forse tu saprai già, però a me ha aiutato, no? Per capire quale fosse il suo problema. Poi è chiaro, come hai detto bene, bisogna anche essere un po' cauti, cioè sforzarsi di capire che lessico sta usando quello lì, che in ampia misura non è quello che magari useremmo in altri contesti, no? E che troveremmo in altri contesti più preciso. Però, ecco, ciò detto, mi ha aiutata molto questo suo dire. Insomma, alla fine, umano o non umano, per me si può dire così che quello che chiamiamo soggetto, tradizionalmente, soggetto storico, soggetto della prassi storica, quello che vuoi, è da intendersi come un quasi soggetto, nel doppio senso del... E quello che chiamiamo oggetto è da intendersi sempre come un quasi oggetto, cioè lui insiste sulla reciprocità di questi poli, che rimangono tali, una reciprocità mobile, cioè che cambia, no? Cioè soggetto, oggetto, soggetto, oggetto, quasi soggetto, quasi oggetto, cambia in contesti, situazioni e cambia per, come dire, data questa interazione, cambia nei suoi contenuti prima ancora che nelle sue forme, forse, ma che al tempo stesso, come dire, consente di concepire la agency, no? Come dicono i sociologi, come distribuita, distribuita anche lì dove la nostra consuetudine, le nostre abitudini culturali tendono a non assegnarne, no? A collocarne.
Sì, c'è un punto, non lo so, poi magari ho fatto un'assonanza io a volte, devo guardarmi dai link peregrini, però quando lui descrive la relazione dell'attaccamento materiale, usa un termine, usa il termine sovrapposizione per descrivere lo stato del soggetto e lo stato dell'oggetto, usa il termine sovrapposizione, che in inglese è entanglements. Entanglements, io non so se lui lo abbia usato consapevolmente oppure no, ma l'entanglements è lo stato della sovrapposizione quantistica nella quale l'onda non è ancora collassata e quindi tu non hai la distinzione dell'oggetto. Semplicemente no, non è che non hai la distinzione dell'oggetto, non hai l'oggetto,
l'oggetto
sì. Lo stato di sovrapposizione quantistica è lo stato dell'indeterminazione,
esatto.
Quindi a me si è accesa subito quella lampadina lì, perché il termine è esattamente lo stesso, bisogna guardarsi, e lo dico, me lo dico da me medesima, dalla fare troppo affidamento all'assonanza, che questa cosa mi ha scatenato, però mi sembra che il tema della sovrapposizione per lui sia citato per richiamare alla non distinguibilità. E quindi in questo senso direi che mi funzionava. E nella non distinguibilità, quindi, la necessità di mantenere distribuito la consapevolezza degli agenti che possono sollecitare un processo. E quindi anche della complessità poi della regolazione di un processo che è sollecitato da agenti nei quali che giocano nella dimensione dell'indeterminazione. Sì. Però ecco.
No, no, va bene, ma va bene, non adesso questo, secondo me non ti devi preoccupare, Valentina, a dire appunto non so se, cioè, questo è quello che tu ne puoi fare, sì. No? Ma questo è
per a me, sembra, cioè a me è apparso proprio chiarissimo. Lo stato di sovrapposizione, sì, è quella cosa lì, e letto così funziona.
E nell'ottica, a me insomma, pensavo, al limite la gente non può che essere come dire, il soggetto agente, se vediamo che non può che essere anonimo e distribuito. Quelli che poi localmente chiamiamo i soggetti e gli oggetti mobili, no? Delle relazioni locali, sono sempre delle oggettivazioni di quella attività distribuita. E questa è una via che può aiutare forse anche a sciogliere alcuni problemi di lessico. Avremo modo di continuare, però davvero grazie mille. Per me è proprio importante sia il fatto che tu abbia scelto di lavorare su questo testo, sia il modo in cui tu ci lavori, insomma, no? Magistralmente. Quindi Valentina, grazie. Forse vedo che nelle chat ci sono vari saluti e ringraziamenti che quindi ti puoi leggere anche tu. Io mi limito a vedi saluti, ci sono promesse di qualche commento alla fine della prossima lettura e poi un ringraziamento da Egidio, da Luigina e da Gianfranco Gaviano, ma credo anche coralmente anche dagli altri.
Grazie a me.
Grazie Valentina, grazie.
Grazie a te Florinda, grazie a tutti.
Grazie, allora anche da parte di Carlosini, grazie a Fanfoni, grazie a Marco Dubini e ci vediamo con Valentina Cappelletti mercoledì prossimo per il secondo passo nel testo di Amin. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie a voi, buona serata. Ciao a grazie. Tutti, grazie.
Buona serata, buona cena a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao Valentina, grazie ancora.